Fabio, non avercela con me che ho dovuto sfumare il banco, ti prego, non avercela con me, dai, non mi fare questa
non lo
faccia.
So se supererò questo
te la rimetto affronto. te la rimetto. 29 ottobre su Radio Onda Rossa iniziano Due Cose Città, siamo vicini ad Halloween, eh? Oh, voglio dirti una una storia horror in una parola: Attack. Io invece qua non capisco ste spie, se vanno o non vanno, quindi vabbè.
Quindi incrociamo le dita.
Se non vanno, fateci un trillino 06 49 17 50 e non sistemiamo niente. Boh, ma che ne so, pare mono, vabbè.
Oggi sei polemico?
No, non è che so polemico, perché e quando parlo vedo le luci in stereo, quando non parlo sento la musica mono, c'è qualcosa che non va.
È Halloween.
E faccio, dobbiamo andare a prendere l'Attack dopo. Quindi dai.
Dai.
Vai.
Vai, dove vado?
Perché ne so, dove vai?
Allora, ciao a tutti. Vabbè, spiego che facciamo oggi, così dai, cominciamo la puntata e non facciamo come l'altra volta che l'abbiamo allungata un po' troppo. Oggi dedichiamo la puntata a una sola band, facciamo una monografia. La band si chiama Wilco, il perché facciamo questa puntata dedicata a loro è perché da poche settimane è uscito il loro 11° album, Odd to Joy, perché quest'estate, a fine agosto, è uscita in Italia la bellissima autobiografia del loro leader, del loro cantante, chitarrista e autore Jeff Tweedy, perché stanno per compiere 25 anni di attività e perché possiamo tranquillamente dire che probabilmente la più grande band americana degli ultimi 25 anni, appunto.
Dopo i Backstreet Boys.
Certo, sì. Dopo i Backstreet Boys, quelli fuori categoria. Io parlavo di band capaci di tenere insieme una vocazione sperimentale e anche una salda tradizione rock,
sì,
americana.
Allora sì, allora sì.
Quindi i Backstreet Boys fanno su questo storia.
Sì, no, loro fanno storia, sì, assolutamente. Senti, però, se non è un problema, io partirei da un pochino prima della nascita dei Wilco. Siamo intorno alla seconda metà degli anni Ottanta, ovviamente siamo negli Stati Uniti, sta per arrivare l'ondata grunge che partirà dalla California, che per circa 10 anni la farà da padrone.
Dalla California non credo, l'ondata grunge.
No, dalla California.
No, forse dallo stato di Washington, da Seattle direi.
Da Seattle?
Direi, l'ondata grunge dici?
Ondata grunge, sì certo, vabbè, scusami.
Non lo so, ti scuso.
No, vabbè, scusami, no, perché ho fatto un po' di confusione. Niente, comunque Reagan è presidente dal 1981, lo sarà fino all'89, poi seguiranno 4 anni altri di presidenza ancora repubblicana con Bush, e ditemi voi se non avevano motivo di essere un po' sfiduciati verso il futuro questi ragazzotti. Però c'è anche un'altra America in quegli anni che qualcuno deve raccontare, ovvero la grande provincia americana, quella rurale, quella operaia, quindi quella della routine, del lavoro in fabbrica, della quotidianità sempre uguale, a cui si cerca di dare un senso. Quella è un po', mi permetti, raccontata anche nei quadri di Edward Hopper e nei racconti di Carver, me lo permetti?
Te lo permetto.
Perfetto, allora portavoce di questa narrazione saranno un gruppo che prende il nome di Uncle Tupelo. Siamo nel 1987, siamo nel Midwest degli Stati Uniti, esattamente a Belleville, nell'Illinois. Anche il Tupelo sono formati da Jay Farrar, il chitarrista e cantante, da Jeff Tweedy, chitarra, basso e voce, e Mike Erdon alla batteria. Tutti e tre poco più che ventenni, poi si uniranno anche altri membri al gruppo. Il nome nasce, racconta Tweedy, con un gioco: formammo due colonne di parole scollegate fino a che non trovavamo qualcosa che suonasse bene o che stesse bene sulla copertina di un disco. Per la cronaca, Tupelo è la città natale di Elvis Presley. Il motivo di questa scelta, di scegliere quindi un nome che non riconducesse a nulla, come vedremo anche in futuro, è alla base di una paura che Jeff Tweedy si porterà avanti un po' per tutta quanta la sua carriera musicale, ovvero dare un nome, non essere riconducibile a nessun tipo di musica. Lui fa l'esempio dei Sex Pistols, no? Dice, quando metti il CD dei Sex Pistols non è che ti aspetti i violoncelli, quello ti aspetti e quello fanno. Lui non voleva questo, quindi cerca un nome che creasse un po' di confusione e di aspettativa. Per raccontare la provincia americana, anche il Tupelo utilizzano la musica ovviamente della tradizione, ovvero il country, ma essendo cresciuti con il punk e il rock uniscono questi due mondi e danno vita a un genere che prenderà il nome di alternative country. Dopo qualche demo tape nel 1990 esce il loro album più importante non solo perché per loro insomma gli darà notorietà, ma soprattutto perché diventa anche il manifesto di questo genere alternative country. Il titolo dell'album è No Depression, il titolo viene ripreso da un successo degli anni 30 della Carter Family, scritto durante la Grande Depressione. Il disco riscuote un ottimo successo di critica e pubblico. No Depression divenne il nome scelto qualche anno più tardi anche dai curatori di una rivista che esiste ancora oggi, che si occupa proprio di musica folk. La rivista nasce nel 95, ma anche il Tupelo già si erano sciolti l'anno prima. E dopo 4 album, quasi tutti registrati live, tra l'altro senza ritocchi di post produzione, ma a causa degli screzi tra Tweedy e Jay Farrar, appunto, il gruppo si scioglie, Jay Farrar viene cacciato e Tweedy, insieme agli altri, anche il Tupelo, formerà i Wilco, mentre Jay Farrar se ne andrà per conto suo con una carriera in cui formerà i Sun Volt. Noi partiamo con un disco proprio che una canzone proprio che è su No Depression, la canzone si chiama Flatness, loro sono anche il Tupelo, questa è Note, Cose e Città. California, ma come è venuto in California?
Non lo so, c'ho forse pure pensando a Reagan, io, Reagan poi, era californiano,
non so, che, non so, che poi io ho pure le chiavi della città di Seattle.
Vabbè, capita.
Vabbè, mi dispiace, chiedo capita scusa anche a tutti i miei concittadini.
No, poi anche su Jay Farrar, tu siamo arrivati nella, stiamo cominciando da cominciando ora, diciamo, questo era anche il tuo era un prologo alla storia che stiamo raccontando, perché è il gruppo da cui sono nati i Wilco ed è nato anche un altro gruppo che si chiamano in c'è un vuoto, i Sun Volt, il gruppo di Jay Farrar. In realtà Jay Farrar non è Tweedy che licenzia Farrar,
no,
ma è Farrar che se ne andrà,
che
Tweedy ha licenziato, che ha mandato via Farrar. In realtà al contrario, è Farrar che neanche direttamente fa sapere a Tweedy che lui non ha più intenzione di continuare il progetto musicale. Poi il progetto che era arrivato in un bel momento, perché il quarto disco che fanno insieme, il primo disco per una etichetta importante, per la Warner, per la Reprise, anzi, che è sempre della classica Warner.
Vabbè, no, non ci sto, non ci sto.
Il motivo della fine di Anche il Tupelo è un motivo strettamente personale, poi uscirà fuori negli anni, cioè legato a gelosia, legato a storie insomma non particolarmente significative da raccontare. Però la cosa che ci interessa a noi è che grazie a questa frattura appunto nascono i Wilco. Di fatto i Wilco nasceranno, ed è questo è significativo, visto che parliamo di una band che dal vivo dal suo massimo ed è molto legata alla dimensione live. Cioè i Wilco nascono su un palco a pochissima distanza nel novembre del 94, il 17 novembre del 94 per la precisione, fanno il primo concerto, lo fanno sempre a St. Louis in Illinois, e di fatto sono gli Anche il Tupelo senza Gi Farrar. Sul palco insieme a loro c'è un personaggio che rincontreremo dopo, che è Jay Bennett, che anche se non compare nel primo album, compare sale con loro sul palco per la loro prima esibizione. Il primo disco di Wilco prenderà il nome di AM, esce nel 1995, l'etichetta è sempre la Reprise, che insomma di fatto fa diventare il contratto con gli Anche il Tupelo, lo trasforma in due contratti con la band rispettivamente di Gi Farrar, i Sound Vault, e con i Wilco. Noi questo disco è un disco molto bello di Wilco, ma il disco meno Wilco in assoluto. Poi lo racconterà Tweedy in numerose interviste, nella autobiografia in particolare, cioè nella scrittura dei pezzi che compongono I Am era ancora troppo legato agli Anche il Tupelo, era ancora troppo legato alla scrittura, al fatto che era la sua scrittura complementare a quella dell'altro autore della band, che appunto è Farrar. Quindi è un disco che lui non ama ascoltare, anche se poi nelle loro scalette i pezzi del primo album ci sono sempre, riarrangiati magari, ma ci sono sempre, e il pubblico è particolarmente legato a queste canzoni. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare la canzone che apre l'album per un semplice motivo: innanzitutto perché è molto bella, poi perché è la prima canzone che scrivono, è la prima canzone che cantano sul palco nel 94, nel novembre, quando fanno il loro primo concerto, e della prima canzone scelgono la prima take, cioè è stata buona la prima. E quindi insomma tutti i motivi per cui ci hanno reso facile la scelta. La canzone si chiama I Must Be High.
I must be high to say goodbye. You never said you needed this. You're pissed that you missed the very last kiss from my lips, and I must be high to say goodbye.
I Must Be High, Wilco da AM, ma hanno tolto le chiavi della città. cioè mi ha detto se avessi fatto confusione con qualunque altro stato sì, ma la California,
certo,
proprio
California
no,
proprio hai scelto.
Sì, però vabbè, dai, per uno svarione ho fatto a merda, scusate. Allora l'anno successivo, scusami, stavamo nel 95?
Sì, esattamente.
Allora noi voliamo nel 1996, questo è un anno chiave.
Capita
per il
Wilco,
mazza, oh porca miseria, proprio macchina del tempo, vede la, stai nel 95, oh, dove vorresti andare con una macchina del tempo? 1996, fantastico. E dicevo, anno chiave per gli Wilco, perché vede la pubblicazione di Been There, il loro secondo album in studio. Lo è intanto perché Tweedy scatta la volontà, diciamo, di staccarsi un po' da quegli interessi musicali che coltivava con Jay Farrar, ha voglia di osare di più, di sentirsi libero, per esempio inserendo anche nella sua musica rumori o registrazioni ambientali, aggiungendo sovraincisioni o arrangiamenti orchestrali. L'abbiamo detto prima, anche il Tupelo registrava, soprattutto in pratica in presa diretta, non facevano lavori di post produzione. E poi Been There è il disco in cui entra effettivamente a far parte del gruppo Jay Bennett, chitarrista, multistrumentista di Chicago, che sarà poi fondamentale per dare al gruppo quella svolta che Tweedy immaginava. È un album doppio, sono 19 tracce in tutto, tra al country, Beatles, richiami a Neil Young, Rolling Stones. Fu il loro, sicuramente il loro primo successo, sia di critica che di vendite, complice anche il fatto che lo misero in vendita al prezzo di un singolo, e tra l'altro si dice anche che ci rimisero anche diversi soldi con questa operazione. La canzone che ci ascoltiamo si chiama Lonely One. Inizialmente racconta Tweedy, proprio a testimonianza di quanto vi ho detto, di questa libertà di sperimentare, e la canzone fu sovrapposta a una registrazione ambientale molto grezza, con Tweedy e Bennett che entrano in una tabaccheria, con il cantato quindi che viene inserito in un paesaggio sonoro urbano. Il messaggio dietro tutto questo sarebbe dovuto essere che non ci si sente mai tanto soli come quando si sta in mezzo alla gente. Alla fine invece si scelse un altro arrangiamento, se ne fece un altro apposito, più orchestrale, quindi è comunque un territorio
bellissimo,
molto bello, comunque un territorio ancora inesplorato per gli Wilco. Però se siete curiosi, questa versione di Lonely One la trovate in, come si chiama il disco?
La trovate facilmente su YouTube, però il disco è un cofanetto, in realtà si chiama Alpha Mike Foxtrot, le canzoni rare tra il 94 e il 2014 sono un cofanetto di 4 CD in cui trovate tante chicche, diciamo così, e tra cui la versione immaginata da Tweedy di Lonely One.
Di Lonely One, che è contenuta nel secondo CD. Noi ce l'ascoltiamo, The Lonely One, Wilco da Been There.
After the show, you walked right past. Arms reached out for your autograph. And as you flashed your backstage pass, I caught your eye with the camera's flash. Band came out, it stood behind you. Cymbals crashed, the lights went blue. You stood alone in the halo's haze. Shining guitar hung on gold lame. And you were the lonely one. You were
perform. It's so intense when the critics pan out rotten your defense. I understand, I'm just a fan, I'm just a fan. When I get home, I turn off the alarm, I check the phone, no messages on. I play the ones from yesterday, I play your song just to hear you say that you're the lonely one. You are the lonely one. You're the lonely one.
Del disco Being There, questa è The Lonely One, www.change.org, per far annettere Seattle alla California. Dai,
okay.
Poi vediamo chi vince. Allora, il successo di Being There porta gli Wilco anche in tour, li porta anche in giro per l'Europa, ed è qui che si incrocia la loro strada con quella del cantautore e attivista Billy Bragg. L'occasione è quella per incidere un album la cui musica accompagnasse dei testi inediti del grande cantautore folk Woody Guthrie. Wilco avevano già conosciuto Billy Bragg ai tempi di Uncle Tupelo, quando gli avevano aperto un concerto nel 1991. Una sera, appunto, dopo il concerto di Wilco a Londra, Bragg si presenta nel camerino di Tweedy e Bennett e gli dice che la figlia di Woody Guthrie, Nora, lo aveva appunto contattato per proporgli la realizzazione di questo album. Ma Bragg serviva, e quindi, un gruppo capace di suonare country e folk ma con un'anima rock, e quindi quale scelta migliore se non i Wilco? Bennett è entusiasta fin da subito, lui era un grande fan di Billy Bragg. Tweedy un pochino meno, dice: non volevo essere il gruppo di accompagnamento di qualcuno che non fosse Bob Dylan o Neil Young. Però alla fine la possibilità di...
ragazzi.
Mazza. Alla fine però la possibilità di andare a New York e visitare gli archivi con i manoscritti di Woody Guthrie e poter scegliere quindi quali testi mettere in musica lo convinsero, e quindi l'album iniziò a prendere vita. Siamo nel 97, Wilco appunto sono in tour, le canzoni per questo progetto vengono scritte durante gli spostamenti tra una città e l'altra, e Chicago è la città dove il gruppo si incontra con Bragg, ognuno fa sentire le sue canzoni, si lavora sugli arrangiamenti, e poi l'album verrà terminato a Dublino e uscirà l'anno dopo, il 1998. Il disco venderà benissimo, sarà uno dei più grandi successi di Billy Bragg e la prima nomination ai Grammy per gli Wilco.
Categoria Roots Music, che vinse Lucinda Williams, non vinsero...
Ah, te lo sei ricordato?
Sì, non mi veniva, adesso mi è venuto, Lucinda Williams. Oh, gran disco poi.
E c'è una curiosità che ci fa pensare... questo disco il destino ce l'ha messa tutta per non farlo realizzare, perché inizialmente...
Per non farlo realizzare a chi?
A Wilco e Billy
Bragg. Per farlo realizzare.
Per farlo realizzare. Sì, scusami fa. Perché i suoi testi, Guthrie, in realtà li aveva promessi a un certo Dylan. Voleva che fosse proprio il menestrello di Duluth. Si offenderà se lo chiamo così?
Mi offendo,
no,
un po' io,
non
però.
Non credo. Vabbè, dai. Insomma, Guthrie voleva che fosse proprio Dylan a mettere in musica le sue parole, scritte quando ormai purtroppo la malattia non gli permetteva più di suonare. E quindi Dylan, dopo la morte di Guthrie, avvenuta nel 1967, va a casa sua, dove doveva incontrarsi con la moglie di Guthrie, Marjorie. Però il destino vuole che quel giorno la signora Majorie non era in casa, aveva detto al figlio: guarda, passerà Dylan, dagli i manoscritti di papà. Però Arlo,
tipo quando dici passa zia Mafalda,
ecco, passa zia Mafalda, dagli la busta con i panni da stirà. Però Arlo non sapeva dove fossero questi manoscritti, quindi Dylan se ne andò a mani vuote e quindi niente, questo episodio lo racconta proprio Dylan nella sua autobiografia. Però
a dire addirittura è così sdegnato del fatto che non l'abbia fatto lui, e quando ne parla nella autobiografia neanche recita, non cita mai né Bragg né Wilco, proprio manco li nomina.
Gli ha bruciato da morire, dice, quelli che di diritto erano i miei. Io la cosa che mi sono sempre chiesto è, però
lo rivendi nel libro, lo dice quello,
sì, ma non ci poteva ripassare poi un'altra volta e prendere?
Questo è un grande mistero.
Vabbè,
non lo so.
Comunque non c'è passato più. C'è anche una seconda volta, questa la scoprirà direttamente Tweedy sulla sua pelle, perché lui in pratica viene a sapere che Billy Bragg inizialmente non era andato da lui come prima scelta. Indovina da chi era andato?
Io lo so, quindi non è me.
Era andato da Jay Farrar, e Jay Farrar poi aveva rifiutato, quindi Tweedy e Bragg riescono a realizzare questo disco. È molto molto bello la canzone che abbiamo scelto,
un disco che poi c'ha. Nel 98 esce Marmady Avenue, poi uscirà un secondo volume, uscirà addirittura un terzo.
Sì, esce un seguito proprio esce un seguito a seguito del grande successo di, cioè appunto, di Marmady Avenue. La canzone che abbiamo scelto si chiama California Star.
California stars, I like to lay my weary bones.
California Star Stars, Stars fa California Stars.
Ok,
vai.
Quindi Seattle dovrebbe un po' rivalutare
dai.
L'apparente errore di prima. Comunque siamo arrivati nel 1998, Ale l'ha spiegato, il disco firmato insieme a Billy Bragg, in cui rifanno, vestono di musica i testi rimasti orfani di Woody Guthrie, ha successo, arrivano a concorrere ai Grammy Awards, vengono, non vincono il premio perché lo prende nella loro categoria, la, quella di Roots Music, la prendono, lo prende Lucinda Williams, ma comunque i Wilco sono sotto i riflettori, hanno, sono saliti ancora di livello, e in realtà Tweedy vive questa collaborazione, come sempre prima accennato Ale, come una parentesi rispetto al percorso musicale che ha ben chiaro in testa, e quindi anche complice il fatto che hanno messo in musica canzoni, testi di un, del cantante folk per eccellenza. Lui si vuole smarcare dal, dall'etichetta che viene sempre appiccicata addosso dai tempi degli Anche il Tupelo, del alt country, alternative country. E quindi nel 1999 i Wilco danno alle stampe e licenziano il loro disco più pop in assoluto, che si chiama Summer Teeth. E il disco, per esigenza di tempi di scaletta, anche se è un disco meraviglioso, non facciamo ascoltare ora nessuna canzone di questo disco, ma è un disco importante nel, proprio per, innanzitutto per questo che ho appena spiegato, perché staccano nettamente anche nei suoni, nella scrittura della, delle canzoni, da, da quello che hanno fatto in precedenza. E saltiamo questo disco perché dopo il 1999, appunto dopo Summer Teeth, arriva un momento, il momento chiave della, della carriera musicale di Wilco, cioè il disco che risponde al nome di Yankee Hotel Foxtrot. Questo disco, loro sono sotto etichetta della Reprise, quando lavorano al disco e quando l'hanno finito lo portano all'etichetta, l'etichetta gli dice scordatevelo, questo disco è così,
non sa da fa,
non ha nulla di commerciale, non passerebbe mai in radio, perché il disco, diciamo, è molto, la vocazione sperimentale di Wilco qui è molto spiccata, cioè ha pezzi memorabili, tutti magnifici, in tutte le canzoni c'è una forte componente sperimentale di suoni, registrazioni ambientali, post produzione, insomma c'è tanto lavoro dietro che rende il disco non molto orecchiabile, ecco, mettiamola così. Oggi, dopo tanti anni, dopo quasi 20 anni, insomma, suona in maniera diversa nelle orecchie degli ascoltatori, ma all'epoca almeno la Reprise lo visse così, scordatevelo. Tra parentesi, il presidente della Reprise allora, vabbè, non ricordo il nome adesso del personaggio, lo stesso personaggio che per Summer Teeth aveva obbligato Wilco, e Wilco poi accettarono senza troppe polemiche, li aveva obbligati a fare almeno un singolo, cioè quando loro avevano portato Summer Teeth compiuto, dicono sì, ok, il disco va bene, ma manca qualcosa da passare per radio, fatelo, e loro accettano di farlo, la canzone la mettono in testa al disco proprio per staccarla dal resto. La canzone è anche bella, si chiama I Can't Stand It, però poi in realtà non ha nessun esito commerciale significativo, cioè il disco venderà quanto aveva venduto Binter, insomma, quanti dischi precedenti. Quindi quando la Reprise rifiuta di pubblicare Yankee del Foxtrot, dice ai Wilco: o cambiate, o buttate tutto e ricominciate da capo, oppure ve ne andate. E loro decideranno di andarsene. Nell'epica del racconto, questo disco è molto importante per i fans, è molto raccontato e sembra un atto di chissà quale coraggio. In realtà Tweedy nell'autobiografia racconta benissimo che non era affatto coraggio, perché loro non avevano significative entrate dalle vendite dei dischi. A loro le loro entrate, quello che gli permetteva di non lavorare, cioè di fare i musicisti, era la loro attività live instancabile. Quindi non volevano assolutamente scendere a compromessi, erano convinti, e la storia poi gli darà ragione, di aver fatto un gran disco, quindi rompono con la Reprise e riescono addirittura a ottenere il miglior risultato, cioè nella trattativa, nel tira e molla con la Reprise, loro ottengono non solo, sono svincolati, ma i master. Dell'album sono loro, quindi loro non devono più niente alla Reprise, e si trovano in un momento in un limbo, in questo limbo. E nel senso che non hanno ancora un'etichetta, loro che cosa fanno? Siccome vogliono andare in tournée, hanno esigenze e vogliono andare in tournée e vogliono suonare le loro canzoni, e hanno l'esigenza di renderle conosciute al pubblico, perché si immaginano il fan, lo spettatore pagante che sente delle canzoni che non conosce, e quindi prendono una decisione che molto lineare, però che poi è passata la storia quasi come rivoluzionaria, cioè hanno messo il disco sul loro sito e chiunque voleva poteva scaricarselo o ascoltarlo in streaming, prima dei Radiohead che fecero tanto rumore. E quindi loro andarono poi andarono in tournée, i fan, cresceva il passaparola di questo album, l'album era diventato di culto immediatamente, quindi questo ha aiutato i Wilco a trovare un altro contratto, in questo caso a firmarlo con la Nonesuch, e quindi il disco poi uscirà nel 2002. Un altro paio di notizie, scusate se parlo troppo, ma sono importanti perché, ripeto, è un disco chiave nella carriera di Wilco. Entra un personaggio importantissimo in questo momento, cioè Jim O'Rourke. Jim O'Rourke, per chi non conoscesse, è forse l'eminenza grigia, il guru della tutta la scena di Chicago, chitarrista, autore, arrangiatore, produttore, e compare in quegli anni in mille progetti. Jeff Tweedy era un suo fan, adorava un suo disco che si chiama Bad Timing. Si incontrano per un festival, tirano su insieme un set, cioè suonano insieme in un festival a Chicago, tra i due nasce una scintilla e quindi O'Rourke comincia a lavorare con i Wilco, creando molto attriti con, e poi vedremo come lo dirà Ale più tardi, creando un attrito con Jay Bennett che si sente un po' messo da parte, non più così centrale come era prima. E inoltre Jim O'Rourke porta in dote il batterista con cui suonava in quel periodo, che è Glenn Koch. E anche qui è un colpo di fulmine, addirittura
Glenn Koch, che face anche l'allenatore poi.
Sì, lo pronuncio male, probabilmente non si pronuncia così. Comunque Tweedy è pazzo di lui, talmente tanto che gli fa praticamente lui risuona tutte le parti di batteria dell'album, e il precedente batterista di Wilco esce un po' così. Esce
Beh,
un po'
sì, avrei rosicato pure io.
Sì, infatti lui nell'autobiografia lo racconta che non è stato neanche lui a dirglielo, gliel'ha fatto dire dal manager, è una cosa, un comportamento sgradevole di cui si è pentito, ma di fatto per noi ascoltatori insomma. Vabbè. È andata bene così. L'ultima curiosità prima di farvi ascoltare la canzone che abbiamo scelto: il disco, se tutto fosse andato bene con la Reprise, sarebbe dovuto uscire l'11 settembre del 2001, data che tutti conoscete. Ma perché lo dico? Perché il disco in copertina ha due torri gemelle, non quelle di New York e quelle di Chicago, ma insomma, se fosse uscito in quel giorno probabilmente avrebbe creato qualche problema. Con tutta probabilità sarebbero state ritirate le copie
immediatamente
dai negozi.
Copertina.
Comunque non è andata così, poi il disco è uscito nel 2002, il disco è davvero una meraviglia, è stato difficilissimo scegliere la canzone, abbiamo scelto Poor Place perché forse è la canzone che più di tutte dà la cifra della meraviglia, che appunto che risponde al nome di Yankee o del Foxtrot.
Pensa,
canzone...
mi ricordo, sì? Scusa, faccio una parentesi, io all'epoca leggevo L'Uomo Ragno,
sì?
Che avevo letto che praticamente l'11 settembre 2001 doveva uscire tipo una storia dell'Uomo Ragno che aveva a che fare con le Torri Gemelle, e la tolsero subito immediatamente dal mercato.
Ottimo.
Non ha a che fare con i Wilco, però.
Però sarebbe bello saperlo. Poor Place.
It's my father's voice trailing off, sailors sailing off in the morning. For the air-conditioned room's at the top of the stairs. He's just been broken, his bandages wrapped too tight. His fangs have been pulled, and I really wanna see you tonight. There's bourbon on the breath of the singer you love so much. He takes all his words from the books that you don't read anyway. He's just been broken, his bandages wrapped too tight. His fangs have been pulled, and I really wanna see you tonight.
climbing walls, smoking, I want love. Heart is wrapped in ice. My thanks have been pulled, and I really want to see you tonight. And it makes no difference to me how they cried all over on the seas when it's hot. Poor places tonight. I'm not going
così tagliata. Questa era Poor Places da Yankee Hotel Foxtrot. Vi ricordo, siamo su Radio Onda Rossa, questa è una cosa città. Vi stiamo raccontando un po' la storia di questi Wilco. Abbiamo detto siamo nel, ma tu dici i Wilco, Wilco o gli Wilco?
I Wilco.
I Wilco.
No, no, sì, è diventato ufficiale.
Ah, proprio in italiano viene detto anche da loro i Wilco.
L'Accademia della Crusca ha detto che i
Wilco. Wilco. È un po' come il VAR o la VAR. Come dici tu?
La VAR.
La VAR. La VAR sembra Veneto, vabbè. Quindi abbiamo detto siamo nel 2002, i rapporti tra Tweedy e Jay Bennett sono al minimo storico, esce il disco ma Bennett viene in pratica allontanato, anzi viene proprio cacciato dal gruppo. Certo che Tweedy non ci deve avere un bel caratterino, eh?
No,
io mi immagino una vacanza con te e Jeff Tweedy. Mamma mia,
sei tensione.
Mamma mia che clima, ragazzi. E no, tra l'altro il povero
so anche
Bennett
essere simpatico.
No, no, ma insomma si gioca. Il povero Bennett, che tra l'altro morirà di overdose nel 2009, no, qualche mese prima di morire, aveva fatto anche causa lui a Jeff Tweedy per una storia di royalty che a detta di Bennett non erano state pagate dal leader degli Wilco. E poi purtroppo un paio di mesi dopo è morto, quindi.
No, nell'autobiografia che stiamo citando spesso, ancora non abbiamo detto come ti chiama, Let's Go So We Can Get Back, che è molto bella anche per chi non è fan di Wilco, è bella perché è un bellissimo libro che unisce tanti registri diversi. Insomma, la parte dedicata a Bennett è sono tra le pagine più dolorose, e lui racconta comunque un'altra versione, comunque estremamente sincero, anche troppo nel libro, su tanti aspetti, e anche su Bennett è molto cioè molto brutale nel dire come sono andate esattamente le cose. Non c'è la controparte ora, però insomma
vale la pena leggerla assolutamente. E quindi siamo nel 2003, i Wilco volano a New York per registrare ancora con Jim O'Rourke a Ghost Is Born. O'Rourke racconta che non ci fu neanche il bisogno di prendere accordi, la collaborazione sarebbe continuata anche nel disco successivo, erano tutti insomma un tacito accordo. Registrazioni caratterizzate però dai problemi personali di salute di Tweedy, problemi che si portava già dai tempi di Angle e Tupelo, ovvero le crisi di panico, la depressione, l'abuso di alcol e
prima
di
l'alcolismo l'ha abbandonato parecchi anni prima, poi c'era l'abuso di psicofarmaci.
Di psicofarmaci, anche se Tweedy, come racconta, cercava sempre di entrare lucido negli studi di registrazione, e quindi questa condizione fece sì che il nuovo album venne concepito da parte di Tweedy come una sorta di analogia, la chiama lui, con l'Arca di Noè. All'interno del disco ci sono molte canzoni con il titolo di animali, il senso per Tweedy era: ogni canzone era un animale che rappresentava un aspetto della mia anima che volevo preservare, e il disco era l'arca che doveva contenerle. Pensavo, continua Tweedy, che non sarei mai uscito vivo da quello studio, e il disco sarebbe stato un regalo per i miei figli. Vivo è uscito vivo, ma prima dell'uscita del disco Tweedy viene ricoverato in un centro di disintossicazione. Il clima però, fortunatamente, che si registrava durante le registrazioni non era però sempre condizionato dall'umore, e O'Rourke racconta sempre che una scenetta che quotidianamente nasceva in studio era con O'Rourke che si girava verso Tweedy e gli diceva: Jeff, e dov'è il mio Grammy? Sarà meglio che alla fine io riceva il mio cazzo di Grammy. La data prevista era 8 giugno 2004, ma qualche giorno prima l'album già si trovava in download gratuito sulle reti peer-to-peer, e i Wilco furono contattati dai fan entusiasti per questa cosa, che si portavano appresso da Yankee Hotel,
Foxtrot.
Molti volevano fare una donazione per ringraziarli, e Tweedy suggerisce di fare le donazioni a Medici Senza Frontiere, che ricevette circa $150,000 da questa storia. Quando A Ghost Is Born esce, la critica lo definisce un ulteriore passo avanti nella ricerca, nella sperimentazione, i richiami a Neil Young e canzoni come Spiders, che richiama È lo gallo dei Neu, sembra di ascoltare veramente È lo gallo dei Neu. Per Jeff Tweedy era il rumore che lui aveva in testa, no? Con i suoi...
Cioè voleva mettere in musica la sua emicrania,
sì.
Voleva riprodurre quello che... le sue terribili emicranie, per cui...
Insomma, Ghost Is Born viene definito un album sperimentale, nulla di più falso, dicono loro, i Wilco vogliono solo esplorare cose che per noi sono ancora nuove. E quindi alla fine il disco esce, è quello che tra tutta la loro discografia arriva più in alto nella classifica di Billboard, si aggiudicherà, se non sbaglio...
Due Grammy.
E
miglior album
Best
di
Alternative Music Album e Best Recording. Sì. E qualche giorno dopo, tra l'altro, la vittoria di questi Grammy, e tu ti chiami Rourke e gli dice: beh, ho qua il tuo cazzo di Grammy, vietela a prendere perché lo sto utilizzando come portacenere. Allora, la traccia che abbiamo scelto è la seconda del disco, si chiama...
Guarda, scusa, ti interrompo prima di la traccia. Poi sui Grammy, che probabilmente non ci torneremo, i Wilco qui vincono come miglior alternative band, poi concorreranno altre due volte nel 2008 e nel 2012, credo, come miglior rock band. In tutte e due le volte a vincere sono i Foo Fighters, e nella autobiografia Tweedy dice: per vincere un Grammy come miglior rock band bisogna strappare il cuore a
The Grohl. Sì, è vero. Allora, la traccia che abbiamo scelto appunto è la seconda, si chiama L is Crom, sono, mi sembra, circa 4 minuti, a 2 minuti e 50, c'è un solo di chitarra strepitoso, dura circa 30 secondi, ho cercato di contarle, non arriva a 15 note, però squarcia letteralmente una melodia molto molto dolce. L is Crom, Wilco.
When the devil came, he was not red, he was chrome and
he said, come with me. You must go. So I went where everything was clean, so precise and towering.
Vai.
E siamo arrivati, questo era il Is Chrome, siamo arrivati nel 2004, l'anno in cui esce il disco che rende i Wilco famosi, insomma, che dà lo status di notorietà internazionale di Wilco, visto che vinceranno un Grammy e visto che venderanno parecchie centinaia di migliaia di copie. Adesso gli album in studio sono, se non vado errato, sono 5 e 6 se consideriamo anche il lavoro fatto insieme a Billy Bragg per mettere in musica i testi di Woody Guthrie, quello che prima vi ha raccontato Ale. Adesso facciamo, in questo momento della loro discografia finalmente esce un disco live, dico finalmente perché Wilco, lo dicevamo prima, è una band, vale per tantissimi gruppi per carità, ma loro forse più di altri vanno visti dal vivo, ma non perché in studio non facciano bei dischi, ma perché dal vivo riescono ad essere ancora migliori. Il disco esce nel live, si chiama Kicking Television, esce nel 2005. Il disco ha una particolarità, il fatto che nonostante sia un album live, è suonato dalla formazione che poi è quella che ancora oggi la formazione di Wilco, la formazione definita perfetta di Wilco, perché poi ne parleremo, entrano dei personaggi chiave, altri due personaggi chiave a quelli che già abbiamo nominato prima. E sulla canzone che abbiamo scelto, e poi ve la dico, è una canzone presa da Sam, la dico subito, la canzone si chiama Via Chicago, l'abbiamo scelta perché in studio è uscito su Summer Street, un album che abbiamo sacrificato in questo racconto, e poi anche perché è una canzone che più di altre dà l'idea di quello che riescano a combinare dal vivo, e soprattutto di che diavolo i batteristi hanno sul palco. Prima di farvela ascoltare, sempre dalla autobiografia ultra citata oggi di Tweedy, vi voglio leggere poche righe, spero di leggerle
dal
bene.
Dal Vangelo secondo Tweedy?
No, più che dal Vangelo, restituisce bene il momento prima di salire sul palco, insomma, almeno ai fessi come me è una cosa che piace parecchio. 15 minuti prima del concerto, nei camerini, il rumore è quello di un picnic estivo. Gli ospiti e i civili sono stati scortati fuori. Incitiamo solo io e i ragazzi che chiacchieriamo, sgranocchiamo qualcosa e armeggiamo con gli strumenti. In testa mi frulla ancora David Bowie e voglio vedere se mi riesci di suonare Space Oddity. Lentamente gli altri mi vengono dietro, prendendo le chitarre e iniziando ad annunciare ad alta voce i cambi negli accordi, facendo il controcanto o tamburellando con le dita sulla superficie più vicina. Ognuno contribuisce a modo suo, è tutto molto naturale e spontaneo. Nessuno dice suoniamo un pezzo di Bowie, inizia con una nota che procede a tentoni verso una melodia conosciuta e poi, poco a poco, si trasforma in una canzone. Come la scena della mensa in Saranno Famosi, una hot lunch jam in salsa David Bowie. Sono questi i momenti migliori di tour con i Wilco. Quello che facciamo sul palco significa molto per tutti noi, ma è quando il gruppo si ritrova in una stanza, senza alcun pubblico a parte noi sei, e riscopriamo insieme una canzone solo per vedere se siamo capaci di suonarla. È allora che siamo davvero riconoscenti di poter fare il mestiere che facciamo. Quei momenti ci ricordano il motivo per cui in origine abbiamo deciso di fare i musicisti. La musica è magia. Via Chicago, Wilco.
Dreamed about killing you again last night, and it felt alright to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, sat and watched you bleed. I buried you alive in a fireworks display, raining down on me. You cold that blood away from me to the sea.
I'm coming home. lips are cracked and hooked above the sink. You make me think. Crumbling ladder tears don't fall, they shine down your shoulders. Crawling is smooth, fast and fast, I blow with kisses. Rest my head on a blue star, and I'm glad to know, since I haven't gone too far. I'm searching for a home, I'm searching for a home, I'm searching for a home via Chicago. I'm coming home, I'm coming home.
Questa era la magnifica Via Chicago, tratta da Kick in Television, un live che non ho detto prima registrato a Chicago, e Chicago poi di fatto è la città adottiva di Wilco. Jeff Tweedy viene dall'Illinois, abbiamo detto all'inizio della storia, da Belleville, ma già dal secondo album da Been There fanno base a Chicago, dove lo incontreremo più avanti, dove c'è il loro loft, il loro studio, la loro casa, e dove tutto, insomma, dove hanno, insomma, a casa loro, punto. Non c'è altro da dire. Come è entrato in questa storia Jim O'Rourke? Jim O'Rourke esce da questa storia, registra con loro due album memorabili, di Yankee Hotel Foxtrot e A Ghost Is Born, e esce O'Rourke, e al posto di O'Rourke, non per sostituire lui, per carità, ma entrano due personaggi che già in questa esibizione live già erano sul palco con Tweedy e compagnia. I due personaggi sono uno Pat Sansone, è un po' l'istrumentista, suona davvero di tutto, un personaggio abbastanza eccentrico, sembra un po' un pupazzo di cera, però se lo vedete, se avete visto i Wilco dal vivo, sapete quanto è importante nel gruppo e quanto,
cioè, definisci pupazzo di cera?
No, insomma, sembra di cera.
Ah, proprio così.
Sembra un po' incerato.
Un po'
incerato. E l'altro personaggio, l'altro musicista che entra in pianta stabile nei Wilco, i Wilco resteranno quelli che sono ancora oggi, e Nils Klein, un chitarrista che Tweedy corteggia perché se ne rimane stregato in un paio di occasioni in cui lo vede suonare dal vivo, lo corteggia, gli manda a Ghost Is Born, dice questo è quello che facciamo ora, e lui gli risponde ma è tutto così
non
bello,
fiori,
non
ma
vedo perché vuoi me, insomma le chitarre sono bellissime, sei bravissimo tu, però alla fine cede al corteggiamento e per fortuna accetta. Insieme registrano il primo disco di Wilco attuali, insomma, e prende il nome di Sky Blue Sky, un disco meraviglioso, scusate se abuso di questo termine e di questo aggettivo, esce nel 2007, e un disco che in qualche modo segna un ritorno alla normalità, normalità tra virgolette, nel senso che sono in questo disco sembrano lontani, anche se poi dal vivo non sarà così, gli eccessi anche qui tra virgolette dei due dischi precedenti. È un disco che suona immediatamente come ha ragione, come in classico, un disco che vi consigliamo di cuore di ascoltare, e come in tutti i dischi dei Wilco è stato difficile scegliere la traccia, ma come abbiamo fatto per la canzone precedente, abbiamo scelto Via Chicago anche per farvi ascoltare Glenn Koch e la sua batteria. Qui abbiamo scelto la traccia che si chiama Impossible Germany perché Klein fa un solo veramente, non so, fatico a trovare un solo più bello negli ultimi 10-15 anni di musica, diciamo, rock.
Quindi,
è la Peppa.
Cioè, più di Gigo.
Mi prendo la responsabilità.
Più di Ghigo?
No, Renzulli sta su un'altra categoria. Sa quasi le vele del diavolo.
Specifica.
Quasi le vele del diavolo. Dai, e
Impossible Germany. Germany. Listening. Beh, non è il solo di Fata Morgana, però diamine se è bello, eh.
Vabbè, tu mi tocchi i mostri sacri.
Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa, la possiamo, boh, come la definiamo, la cronostoria di Wilco?
No,
no, assolutamente. Madonna, quanto mi sento giudicato, guarda, è una cosa incredibile.
Ma tu me l'hai chiesto, io ho risposto.
Vabbè, dimmi di sì, però.
Sì, una cronistoria.
Perfetto, dopo questa cronistoria di circa un'oretta di Wilco, però apriamo anche una piccola parentesi e usciamo da Wilco, perché la creatività di Jeff Tweedy non si ferma solo ai Wilco. Diversi i progetti paralleli, per esempio con Gold Smog, con Loose Fur e nel 2014 con il figlio Spencer, che ha dato vita al progetto Tweedy. Mazza che fantasia. Tre album poi da solista usciti nel 2017-2018 e l'ultimo ad aprile di quest'anno. Ha scritto una colonna sonora, Chelsea Waltz del 2001, film con Uma Thurman. Ha collaborato con Minus Five, il gruppo di Peter Buck, bassista dei Rem, o Peter Buck?
Diciamo Buck.
Ma sì, diciamo Buck. E la collaborazione con i Fleet Foxes per la campagna alle presidenziali di Obama, dove incisero e regalarono su internet la cover di I Shall Be Released di Bob Dylan. E poi il lavoro come produttore, in particolar modo per la grande cantante americana Melvin Staples, 80 anni a luglio tra l'altro, e voce indimenticabile di The Staples Singer, il gruppo tutto in famiglia attivo tra, boh, diciamo anni 50 e anni 70.
La donna che ha detto no a Dylan.
La donna che ha detto no a Dylan, è vero. Dylan lo dice che... adesso Tweedy. Adesso ne parlo. Abbi fede.
Scusa.
La collaborazione tra i due inizia nel 2010 con l'album You Are Not Alone, il disco che vincerà un Grammy Award nella categoria Best American Album. Tre anni dopo registrano ancora insieme One True Vini nel 2017, esce If All I Was Black. Se si chiede a Mavis Staples che ricordo ha di quelle registrazioni, lei risponde sempre sottolineando il clima di gioia e di festa che si registrava appunto nella casa studio di cui ci ha parlato Fabio prima a Chicago, il famoso The Loft, lo studio di registrazione di Wilco. Se si chiede invece a Tweedy un pensiero su Mavis Staples, dice: ha cantato dietro a Martin Luther King, ha partecipato a The Last Waltz, il film concerto di The Band, ha pomiciato con Bob Dylan, e dice lui: se c'è qualcuno che avrebbe il diritto di entrare in uno studio di registrazione e spiegare a tutti come si fa un cazzo di disco, è proprio lei. E invece affronta ogni cosa con umiltà, presupponendo di non essere l'unica persona di talento nella stanza e pensando che forse non è troppo vecchia per provare qualcosa di nuovo. Io voglio vivere in un mondo fatto di persone come Mavis. Noi dall'ultimo lavoro insieme del 2017 ci ascoltiamo Ain't No Dub It About It.
Sometimes I get so worried, I don't know what to do. But all the things I worry about, very few of them come true. And when they do, I call on you. Every time I get crowded, sometimes I just can't breathe. I try not to think about it when I feel it coming over me. I know exactly what I need. Ain't no doubt about it, I'll always be your friend. Oh.
again.
E la chitarra di Jeff Tweedy per Mavis Staples in questa Ain't No Doubt About It. Siamo arrivati alla fine di questa cronostoria di Wilco e io vi ricordo sempre di sottoscrivere a Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, trovate tutte le informazioni.
Quindi vabbè, siamo arrivati...
C'è il riverbero.
Sì, te lo stavo per dire ma non te l'ho detto.
Bravo.
Mi sarei sacrificato. Vabbè, siamo arrivati alla fine, quindi il cerchio si chiude, con l'ultimo album di Wilco. L'abbiamo detto all'inizio della puntata, è quello che ci ha dato lo spunto, è uscito poche settimane fa, si chiama Ode to Joy ed è probabilmente il disco più bello di Wilco dei tempi di Sky Blue Sky. Hanno fatto, noi in questo racconto adesso, tranne al di là della parentesi di Tweedy come produttore, come autore di canzone, della collaborazione con Mavis, quello di cui ci ha parlato adesso Ale, dopo il 2007 i Wilco hanno fatto altri album, hanno fatto nel 2009 Wilco The Album, nel 2011 The Wall Love, nel 2015 Star Wars, nel 2016 Schmilko. Nessuno di questi dischi è un disco particolarmente significativo, qualcuno un po' più, qualcuno un po' meno, ma insomma non sono dischi, sono dischi quasi senza nessuna promozione, quasi senza video, addirittura Star Wars l'hanno regalato, l'hanno messo forse un mese, 15 giorni prima sul loro sito, e chi voleva poteva scaricarlo come avevano fatto già precedentemente. Per loro era molto l'occasione, appunto, volevano canzoni nuove e scuse nuove per andarsene in tour. Degno di nota il fatto che l'album del 2011 The Wall Love è il primo album con la loro etichetta, cioè esaurito il contratto con Lone Such, finalmente i Wilco si sono sentiti abbastanza forti e liberi, sicuramente lo erano già prima, ma abbastanza forti da prodursi da solo, cioè da fare tutto in casa loro. E adesso la loro etichetta, che si chiama DBPM, non solo produce gli album di Wilco ma ha cominciato anche a produrre altri artisti. Quindi dicevamo, siamo arrivati all'ultimo album uscito da neanche un mese, è uscito a inizio ottobre. L'album si chiama Ode to Joy, l'ho detto 60 volte. La canzone
che
abbiamo
dopo,
scelto,
prima che fai partire il pezzo, che devo dire una cosa.
Dillo subito, dai.
Lo posso dire subito?
Vai.
È stato un grande giorno oggi per Note Cose Città, perché sì, ripensavo all'amico che ci ha chiamato qualche settimana fa, che ha detto che in ogni puntata mettiamo sempre i morti. Noi in questa puntata abbiamo messo uno solo,
il
povero Jay Bennett. L'abbiamo nominato.
Sì.
Tutti vivi.
Quindi, vabbè, per poi Woody Guthrie no, però anche per ragioni anagrafiche.
Capito?
Mavis è viva e lotta insieme a noi.
Vabbè, basta, tutto qua.
Ok. Quindi ti era rimasto un po'.
Sì, niente.
Ti eri un po' legato al dito.
Okay.
Vabbè, comunque la canzone che abbiamo scelto dell'album Ode to Joy è l'ultima canzone dell'album, non perché sia la più bella, è molto bella, ma perché abbiamo cominciato questa scaletta con la prima canzone del primo album e appunto ci sembrava molto circolare, molto, insomma, ci sembrava avesse un senso chiudere con l'ultima canzone. Si chiama An Empty Corner.
Noi la prossima settimana,
saltiamo.
Io vado a Seattle e ci sentiamo tra due martedì.
Okay,
luna piena, punta la sua luna.
Sì?
Sì, okay. Mi frega niente. Punta la sua luna.
Ciao.
An Empty Corner, Wilco. Ciao.
Tiny lines of cocaine left on a copy machine in an empty corner of a dream. My sleep could not complete
the sirens and the birds, and you and I are too far apart. And my eyes need a shave. What else can go wrong now that I'm down? Wrong for wild life seems wrong. Won't care, won't stare. You've got family out there. The silver black boot, it cracked my front tooth. It's a new kind of truth I'm getting used to. Well, the power lines are down, whipping sparks around like angels touching down.